per la strada sono state chieste intorno alla fede e fra le tante domande, una delle domande era: ma Gesù di che nazionalità era? E si poteva scegliere tra arabo, egiziano, ebreo e etiope. Non ho fatto il conteggio, ma era spaventoso capire che in una nazione cosiddetta cristiana metà delle persone non ha azzeccato la nazionalità di Gesù, perché Gesù era un etiope, giusto? Un palestinese. Gesù era un ebreo. Questa intervista ha messo in luce che ormai noi viviamo in un'era post-cristiana, si può dire ormai, dove molte cose un tempo tutti sapevano, molte persone non le sanno più. Per questo motivo è importante che noi predichiamo ancora quel Vangelo, mettendo anche quelle informazioni basilari che sembrano così semplici, così insignificanti, che però hanno una importanza per il nostro credo e anche per le nostre scelte quotidiane. Così in questo periodo parlare della nascita di Gesù con tutte le luci che ci sono per le strade, a me interesserebbe fare un'intervista qui a Cosenza per capire che cos'è il significato di Natale per il cosentino. Provate a fare questa domanda in questa settimana e vedete di fare una raccolta di risposta. Intanto, con la Bibbia alla mano, sappiamo, noi abbiamo sentito la storiella raccontata da Josephine, molto, molto bello, in maniera molto nitida e chiara. Io mi sono posto una domanda. Quando Dio ha deciso di mandare Dio sulla terra, mi immagino che c'è stato un consiglio di Elohim, cioè il Dio plurale, la Trinità, per valutare, ma come facciamo? Qual è il migliore modo per mandare uno di noi sulla terra? Noi oggi parleremmo senz'altro di astronave che scende con un atterraggio spettacolare. Oppure avremmo scelto probabilmente delle meteorite che giravano intorno al mondo e poi atterravano anche quello in maniera spettacolare da qualche parte. Sicuramente avremmo mandato un supereroe su questa terra, tipo Transformer o Flash o come si chiamano. Superman o Superwoman o... Cioè, nel caso di Gesù, Superman, senz'altro. E poi la scelta, ma ce lo mandiamo come bambino? Sai, già il parto è pericoloso, poi tutte le malattie, la cattiva gente tipo Erode, tutti gli incidenti che possono accadere, finché questo bambino poi diventa grande e può cominciare a operare. Probabilmente noi avremmo scelto di mandare Gesù come adulto, già fatto, pronto per. Invece Dio ha fatto un'altra scelta. Dio ha scelto che Gesù nascesse bebè da qualche parte in Israele, neanche nel palazzo reale, ma in pratica nella povertà. C'ha lì, non accolto con onore. Dio ha fatto questa scelta. Io credo per insegnarci qualcosa. Noi in queste settimane stiamo parlando dell'amore, stiamo parlando di quello che riguarda le nostre relazioni. E con oggi giungiamo a uno degli obiettivi di questo periodo, alla famiglia. Perché Dio ha scelto che Gesù nascesse in una famiglia. Anche questo non a caso. Con questa scelta Dio dà valore alla famiglia. Una famiglia composta da un maschio e una femmina, madre e padre. Un uomo, una donna. Perché queste scelte? C'è una motivazione che possiamo leggere in Ebrei 4, il verso 15, così cominciamo a entrare in quello che è la motivazione delle scelte di Dio in tutta questa tematica. Ebrei 4, verso 15, c'è scritto: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Affinché chiunque possa avere la certezza che Gesù lo comprende. Gesù ha scelto di venire come bebè in questo mondo, per attraversare tutte le tappe, dall'infanzia alla preadolescenza, all'adolescenza. Ti immagini Gesù adolescente, col ciuffo davanti? Forse in tal tempo no, però adolescente era. Poi diventa giovane, poi diventa uomo, impara un mestiere, una vita normale. Ha vissuto le sue relazioni in famiglia, ha avuto una madre e un padre, ha avuto poi fratelli e sorelle, ora lo vediamo. Tutto questo affinché lui abbia vissuto tutte le fasi, tutte le possibilità che anche noi viviamo, lui sulla sua stessa pelle, in maniera che noi possiamo avere la certezza, dal neonato al fanciullo, al preadolescente, all'adolescente, al giovane, anche al grande adulto, noi possiamo avere una certezza. Gesù, con quello che è la mia vita, quando vado da Lui, quando mi rivolgo a Gesù, Gesù mi capisce, Gesù mi comprende. Nessuna religione ha questo elemento. In questo modo. Che poi questo Gesù va sulla croce e muore pagando per i nostri peccati, quella è la grande differenza, l'abbiamo visto l'altra volta, della nostra fede a tutte le religioni. Così vediamo questa scelta del nascere come bambino, come bebè, è una scelta consapevole, perché Gesù doveva essere il primo in ogni cosa. Gesù deve ripristinare il modello ormai perso, l'umanità ha perso il progetto di Dio per la nostra vita. E perciò viene mandato Gesù che in tutto il suo percorso ripristina questo modello per tutti noi. così, neanche a caso, venne scelta la madre. L'angelo è entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Parlando di Maria, ve lo leggo da una più antica traduzione, che è la traduzione proprio letterale, da Diodati. L'angelo è entrato da lei e disse: ben ti sia, o tu cui grazia è stata fatta, il Signore è teco. Benedetta tu sei fra le donne. Che cosa suona strano alle nostre orecchie? Non teco, non il linguaggio ora antico, ok? Ma come concetto. Tu a cui grazia è stata fatta. Che cosa abbiamo imparato noi? Ve lo ricordate? Piena di grazia a noi è stato insegnato. Ma non è quello che la Bibbia dice. Piena di grazia è un errore di traduzione quando è stata scritta la Bibbia latina, che è una traduzione dalla Bibbia originale. Il traduttore ha tradotto con pieno di grazia. E da lì poi il cattolicesimo ha preso il concetto di una donna non alla quale è stata fatta grazia per poter ricevere Dio nel suo grembo, ma una donna già piena di grazia. Su questo ci sarebbe da riflettere. Non voglio adesso approfondire questo aspetto, perché fatto sta che Maria era una donna esemplare. Una donna straordinaria, una donna che era fidanzata, quindi promessa sposa ad un uomo, e quando l'angelo le annuncia: tu sarai incinta, la sua risposta qual è? Come faccio a rimanere incinta io che non conosco uomo? La sua verginità, la sua purezza, che viene usato come modello da lanciare ancora ai nostri tempi. Ciò è nel progetto di Dio. Per poi parlare della sua attitudine, perché non era facile il concetto: ora mi devo subito sposare. Perché immagino che abbiano avuto il loro programma, quando avrebbero voluto fare che cosa, e adesso, ad un tratto, sa di rimanere incinta e sa: mi devo sposare subito, altrimenti è evidente che cosa? Cosa che invece non è successo. Perché già, magari, con un matrimonio subito da combinare, poi Gesù nasceva dopo il matrimonio ben presto, forse meno di 9 mesi, anzi probabilmente meno di 9 mesi. E quindi questo costo, la gente potrebbe pensare, era un costo. Ma siccome è un angelo di Dio che annuncia questa cosa, la risposta di Maria, Luca 1,38, che cos'è? Ecco, io sono la serva del Signore. Mi sia fatto secondo la tua parola. E allora l'angelo la lasciò. Ragazze, giovani, volete essere felici? Volete realizzare il piano di Dio nella vostra vita per porre un fondamento sano per il vostro futuro? Prendete Maria come esempio, vergine che non sa di uomo finché non si sposa. Amen. E i maschi? Se stiamo parlando di modello per la nostra vita, per la nostra società, Giuseppe, il papà, com'era? Ah, anche lui, quando l'angelo li annuncia e le dice la tua fidanzata è incinta, che cosa vuole fare? La vuole lasciare. Perché? Perché aveva il dubbio che forse era lui il padre? No. Sapeva benissimo che non era lui il padre. E qui vediamo pure un modello. I due non hanno giocato. Dove il dubbio, chissà che cosa è successo. Per Giuseppe era chiaro. Se Maria è incinta, di me non lo è. Chiarissimo il concetto. Quindi in questo campo la purezza anche nel maschio. Idee chiare. Proiettiamo questi concetti su di noi, perché questo è il piano di Dio. Questo è il segreto della felicità. E poi c'è un'altra cosa che mi tocca di Giuseppe. Nel momento che sa che lei è incinta, noi come avremmo reagito? Penso in maniera molto similare a quello che lui voleva fare. Cioè, lui voleva lasciare Maria. L'ha fatto con un altro. Ma il modo è quello che mi tocca nella vita di Giuseppe. Lui avrebbe potuto sentirsi offeso e dire: tu mi hai tradito. Io lo faccio sapere al paese intero. Così carico su di te la vergogna. Perché hai tradito il mio amore per te. Invece Giuseppe che cosa fa? Decide di lasciarla nel segreto. Perché? Perché l'amava. Perché l'amava. Non ha voluto incaricarla di vergogna. L'ha protetta. Decidendo nel suo cuore, la lascio, ma nel segreto. C'è voluto l'intervento di un angelo per cambiare, far cambiare l'idea a Giuseppe, che poi invece, sapendo è opera di Dio, me la sposo lo stesso. E così si è andato a creare questo nucleo di famiglia, madre e padre, dove poi poteva nascere Gesù. In Luca 2 abbiamo una storia di quello che era questa relazione madre, padre e Gesù. Vi leggo Luca 2, 48 in poi. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. Riassumo, perché erano andati a una festività a Gerusalemme, un viaggio di giorni che avevano fatto in pellegrinaggio dal nord di Israele a scendere a Gerusalemme, e poi siccome ci si muoveva in comitiva si sono avviati di nuovo per il rientro, pensando che Gesù fosse con qualcun altro al rientro. Invece Gesù era rimasto a Gerusalemme a discutere, a parlare con i professori religiosi lì al Tempio, e loro hanno dovuto cercare Gesù dappertutto fino a tornare di nuovo a Gerusalemme in ricerca di questo loro figlio. E in quel contesto poi, verso 48 in Luca 2, possiamo leggere: quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. E sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva detto loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Io mi sono posto una domanda. Ma a Gesù l'hanno dovuto educare o no? L'hanno dovuto correggere? Quindi Gesù sbagliava? Le è stato detto di fare una cosa, Gesù non l'ha fatta e quindi dovevano correggerlo? Ma la Bibbia dice che Gesù era senza peccato. Sinceramente, io non ho la risposta. Mi viene difficile dare una risposta equilibrata, certa, su questa domanda. Fatto sta che la Bibbia dice Gesù era sottomesso a loro. Solo una volta abbiamo questo episodio qua dove i genitori hanno ripreso Gesù perché non si era mosso con loro. E noi sappiamo la risposta di Gesù, noi oggi la capiamo. Ma i genitori di Gesù non hanno capito questa risposta. Sai perché? Perché la vita di Gesù era così normale che i genitori che avevano a che fare con lui, giorno per giorno, in lui hanno visto un bambino come altri bambini. Senz'altro esemplare. Senz'altro un modello. Ma quando Gesù fa questi discorsi qua del Padre suo, che sarebbe il Padre celeste, che cosa dice la Bibbia? L'abbiamo letto, verso 50. Essi non capirono le parole che le aveva dette. Perché Gesù era un bambino normale. Cioè un bambino totalmente umano. Al 100% umano. Allora queste cose strane di Gesù bambino con superpoteri che fa spostare montagne, miracoli in mezzo agli altri bambini quando giocano insieme. Non so se qualcuno di voi ha già sentito parlare di queste cose. Il Vangelo dell'infanzia, cosiddetto, che è un falso. Alla luce di questi passi biblici noi comprendiamo che quello è un falso. Se i propri genitori non hanno capito, perché per loro era normale un bambino come gli altri, tutto ciò che possiamo leggere a riguardo non sono altro che leggende inventate molto spesso nel Medioevo, cioè neanche sin dall'inizio. La chiave è Gesù stava loro sottomesso. C'erano dei ruoli in questa famiglia. C'era un padre con il suo ruolo, c'era una madre con il suo ruolo specifico che nell'insieme hanno costituito l'autorità sulla vita di Gesù che ha riconosciuto questa autorità in loro. Non solo, vediamo di più. Vediamo anche che Gesù a un certo punto ha avuto fratelli e sorelle. Quanti di voi sapevano che Gesù aveva fratelli e sorelle? Forse non tutti. Guarda. Marco capitolo 6, il verso 3. Quando Gesù arriva a Nazareth, poi da grande, comincia a predicare, si veste del ruolo di rabbì, di maestro. Quelli di Nazareth, i compaesani suoi, che cosa dicono? Non è questi il falegname? Il figlio di Maria è il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simeone? Le sue sorelle, quindi più di una, non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a causa di lui, perché lo conoscevano, era cresciuto là. Però quando in Luca 1 leggiamo di Giuseppe che va a Betlemme perché deve andare a registrarsi per il censimento dell'imperatore romano, chi ci va là? C'era Giuseppe e poi? Maria. E le ipotesi cattoliche in circolazione? Che c'erano altri fratelli e sorelle di Gesù da un matrimonio precedente, una delle ipotesi, hanno una logica quando leggiamo la Bibbia? No, non c'è questa logica. Perché se ci fossero stati altri figli, non sarebbero stati elencati? Quando poi Giuseppe è andato a... No, lì viene esplicitamente detto Gesù... Giuseppe ha portato la sua sposa Maria a quel posto per registrarsi. Novelli sposi. Ma qui ad un tratto abbiamo fratelli e sorelle. Alla fine del capitolo 2 in Luca leggiamo di come di Maria viene detto che non ebbe rapporti matrimoniali con Giuseppe finché non partorì Gesù. Che vuol dire questo? E dopo? Che tipo di matrimonio hanno vissuto Giuseppe e Maria? Gesù, in che tipo di matrimonio, in che tipo di famiglia è cresciuto? In una cosa finta, strana? Quel passo fa intendere in maniera molto pacifica, ma chiara, che Maria, dopo la nascita di Gesù, è stata moglie di Giuseppe e che, di conseguenza, sono nati altri fratelli, altre sorelle, di Gesù da quel matrimonio. Quindi Gesù è cresciuto con fratelli e sorelle. Fate il conteggio. Quanti maschi vengono qua elencati? 4, più almeno 2 sorelle, se non di più. Quindi almeno 7 figli con Gesù. Una bella famigliola. E Gesù è cresciuto in questo contesto. Quindi anche il confronto tra fratelli e sorelle, il misurarsi, il ritagliarsi i propri diritti, ma l'imparare a convivere con i diritti anche dell'altro, quindi il rispettarsi a vicenda, il prendersi cura, lui è il più grande dei suoi fratelli e sorelle più piccoli. E io ne so qualcosa, ero il più grande e quindi cadevano delle responsabilità su di me rispetto a fratello e sorella più piccoli. Infatti, quando Gesù poi muore sulla croce, perché lui chiama Maria e dice a Giovanni questa ora è tua madre e a Maria questa ora è tuo figlio? Perché? Perché Gesù era il primogenito e aveva la responsabilità per Maria, che ormai era una vedova, quindi era subentrato nella responsabilità di immagine per questa famiglia a Giuseppe, che non c'era più evidentemente, e lui ha portato a termine il suo dovere anche umano all'interno della famiglia con questo gesto, assegnando sua madre a un uomo che si doveva prendere cura di lei. Ora cominciamo a quadrare certe cose nella Bibbia. Intanto, con tutto questo, vediamo la famiglia di Gesù. Ah, c'è un'altra cosa. Non è questi il falegname, parlando di Gesù? Che cosa era Gesù? Falegname. Perché? Perché suo padre era stato falegname. Quindi, che ha fatto Gesù? Prima di iniziare il suo ministero come Messia, ha imparato un mestiere e ha seguito le orme di suo padre portando avanti l'attività di famiglia. Aha. Cominciamo a vedere questo modello di Dio nel quale Gesù viene messo affinché il modello per te e per me fosse chiaro, finché abbiamo le idee chiare di come noi dobbiamo fare. La poligamia è una rovina. L'infedeltà, il sesso prima del matrimonio, è una rovina di questo progetto meraviglioso che Dio si è inventato. E Gesù, modello per l'umanità, modello per i suoi seguaci, quindi modello tuo e modello mio, è cresciuto in una famiglia. Così Dio ripristina questo valore della famiglia davanti agli occhi nostri, anche con questa storia del nostro ricordarci della nascita di Gesù con Natale. E io sono convinto che noi dobbiamo difendere i nostri diritti, difendere ciò che Dio ci ha dato come modello da realizzare nella nostra vita, difendere nella società nella quale viviamo, ma anche difendere alle pressioni che questa società fa su di noi, in quanto noi vogliamo vivere con convinzione questo modello che Dio ci ha dato con Gesù Cristo, con la sua famiglia. Lasciamoci ispirare anche in questi giorni. Dovremmo avere un po' più tempo per fare che cosa? Per stare in famiglia, per litigarci, per alzare la voce, per essere più nervosi. Ogni anno faccio la stessa osservazione, da inizio dicembre in poi il traffico sulle strade di Cosenza diventa caotico, nervoso, c'è il triplo di clacson che si sente, i gesti vari, non questi, casomai questi, ma altri gesti più frequenti. Che cosa succederà a tavola poi il 24 e il 25? Quando le donne dopo una giornata di cucina saranno esaurite ormai? Che cosa succederà nelle famiglie? Qual è il modello che noi mettiamo davanti agli occhi nostri? Qual è il valore che abbiamo? La buffata di cibo? O magari di alcol? Oppure ripristinare il modello di Dio dove contano le relazioni? Molto bello quel gesto di Gesù sulla croce, anziché pensare al suo dolore è che ormai è finita. Pensa a sua madre, alla relazione di famiglia, dandole una copertura sociale, una garanzia sociale, perché una vedova in tal tempo era esposta alla povertà, Gesù l'ha protetta, Gesù ha pensato a lei, perché per Gesù la famiglia era importante. Per te che cosa è importante anche in questi giorni? A che cosa dai valore? Per che cosa ti prepari? Meglio una portata in meno a tavola, ma avere un momento a tu per tu in famiglia per chiedere come stai, come ti senti, che cosa stai pensando. Voglio spendere del tempo con te. Vogliamo spendere del tempo insieme, non solo mangiando, ma magari anche avendo momenti di comunicazione, momenti di ricordare perché festeggiamo il Natale, il perché le luci nel buio, il perché tutto il verde che sta per vita anche in una natura intorno che fa cadere le foglie, sembra tutto morto. Sono tutte cose simboliche che ci devono ricordare qualcosa. Il modello di Dio rispetto a quello che è la realtà che viviamo ormai nella nostra società. In queste ultime settimane con mia moglie abbiamo avuto diverse consulenze con non so quante persone, famiglie che stanno lottando nel tentativo di salvare relazioni, salvare coppie. Così mercoledì scorso abbiamo fatto un tempo di preghiera scrivendo nome e cognome, cioè soltanto le iniziali, per tante coppie per le quali dovevamo pregare affinché Dio intervenisse a salvare questa coppia. Le ho contate, erano circa 40 coppie. Ah, non tutti sono qua, sennò qua saremmo promessi male. No, anche coppie intorno a noi. Però comprendiamo che questo messaggio di stasera è molto importante. Il modello di Dio, quello che è importante agli occhi di Dio, ciò che deve diventare importante per noi. E perché cosa dobbiamo essere disposti a lottare anche se costa qualcosa. Alziamoci in piedi.